Bene, gloria a Dio. Allora, se avete la vostra Bibbia, ci rivolgiamo immediatamente in un passo che ha a che fare con Primo Giovanni, capitolo 3. Intanto vi ricordo, domani sera le prove del coro alle 19:30. Abbiamo la nostra riunione per tutti i collaboratori presenti e futuri, ma tutti benvenuti, non di meno. E sabato prossimo alle ore 16 le nostre recite e infine domenica prossima alle 10:30, questo è il nuovo orario per l'intera stagione estiva, alle 10:30 come anche martedì e giovedì alle 20:30. Bene, gloria a Dio. Allora avete preso tutti Primo Giovanni 3, 1 a 3? Se lo avete preso potete dire amen.
Amen.
Lo leggiamo insieme, ci alziamo in piedi come rispetto, riverenza alla Bibbia, alla parola di Dio. Intanto vorrei dirvi qualcosa sull'autore. L'autore si chiama Giovanni, che era molto intimo con Gesù. La loro intimità era più che genuina, particolare. E poi viene chiamato anche l'apostolo dell'amore, infatti l'80% dei suoi scritti sono dedicati e legati a Gesù Cristo e alla relazione dell'amore di Dio. Ebbene, se Pietro viene chiamato l'apostolo degli ebrei o dei giudei e Paolo l'apostolo dei gentili, Giovanni viene soprannominato per questa caratteristica l'apostolo dell'amore. Leggiamo insieme Primo Giovanni e la sua prima delle tre lettere che scrive e dice: vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, cioè Dio, dandoci di essere chiamati figli di Dio. Già solo il fatto che abbiamo il titolo di figli di Dio è una dimostrazione dell'amore di Dio Padre verso di noi. E poi lui dice: e tali siamo, non è uno scherzo, perché per questo il mondo non ci conosce. Che vuol dire, Giovanni? Che il mondo ormai è estraneo a questa idea dell'amore di Dio, del Padre. Per il mondo queste cose già, e 2000 anni or sono, erano come delle favole. Sì, sì, amore, amore. Ma quale amore? Perché dice che il mondo non ci conosce? Perché non ha conosciuto Lui. Per conoscere il vero amore bisogna conoscere Dio, o almeno aprirsi. Poi al verso 2, carissimi, di nuovo ripete, rincalza la dose, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. C'è una apertura verso una promessa di un futuro. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, cioè al ritorno di Cristo, saremo simili a Lui, cioè a Gesù, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa fede in Lui, o speranza, non dubbiosa ma certa, si purifica come Egli è puro. Per chi ce l'ha questa speranza? Io spero che oggi qui in sala tutti noi abbiamo questa speranza. E Dio vi benedica, accomodatevi. Chi ha questa speranza in Lui si purifichi come Egli è puro. Abbiamo appena assistito a una semplice dichiarazione, più che una cerimonia è una presentazione o una dedicazione che i genitori fanno e, come proprio dice il testo che abbiamo appena letto, vedete di quale amore ci è stato dato, ci ha manifestato il Padre, dandoci il titolo di figli di Dio. E tutto ha a che fare, si impernia sull'amore, sul Dio e il suo amore. Vorremmo dire l'amore di Dio, ma vorrei anche dire il Dio dell'amore. Sono così legati. Perché? Perché queste sono delle consegne speciali che Dio dà a tutti noi. A volte si pensa, è nato un altro bambino, oppure è stato uno sbaglio, o qualche altro dice, beh, da tempo che lo volevamo e finalmente è arrivato. Ma guardiamo un po' cosa la Bibbia dice riguardo ai figli, perché mentre Giovanni si riferisce al fatto che siamo figli di Dio dal punto di vista spirituale, tali siamo e rimaniamo perché abbiamo conosciuto Dio, e se tu non conosci Dio, cioè non è che dico devi conoscere Dio, Dio è imperscrutabile, cioè non possiamo mai conoscerlo appieno, però c'è una porzione di Dio che è arrivata a noi affinché noi possiamo conoscere Dio. Quando noi conosciamo quello che Lui ha rivelato per noi, allora in quel momento qualcosa di bello accade. Noi diventiamo figli di Dio, conosciamo il Suo amore e siamo spiritualmente figli di Dio. Qualcuno dice, tutti siamo figli di Dio. In realtà vuol dire, siamo tutti creature di Dio. Ma secondo Giovanni, si ci diventa quando uno conosce l'amore di Dio. Ora, l'amore di Dio viene manifestato a noi attraverso il fatto che mentre noi eravamo bisticciati con Lui, lontani da Lui, Cristo muore per noi. Tutta una particolare caratteristica che ha a che fare, ma perché deve morire? Perché gli ebrei lo hanno portato in croce, No, non è quello. Sapete, prima della fondazione del mondo, nella precreazione, Dio aveva già capito che l'umanità andava a finire in una difficile posizione, quella di peccare, cioè perdere di vista l'amore e l'ubbidienza verso Dio. Perdere il bersaglio significa andare contro Dio, andare contro quello che Dio ha stabilito. L'umanità l'ha fatto, Dio lo sapeva perché è onnisciente e ha preparato quello che Lui chiama l'agnello senza difetto, prima della fondazione del mondo. Però nel tempo opportuno, e circa 2500 anni prima che Gesù morisse sulla croce, lo spesso rivelava attraverso uomini che chiamiamo profeti, perché erano ispirati. Ad esempio Isaia è un profeta molto conosciuto, viene chiamato un profeta messianico perché descrive spesso il Messia, il Cristo. Oppure vediamo tanti altri che sono il tipo di Cristo, cioè quella caratteristica che risuona prima che arriva Cristo nella vita di qualcuno. Lo era Giuseppe e lo furono tanti altri, c'è una lunga lista, perché Dio ha sempre concentrato tutto, dalla prima pagina all'ultima pagina, tutto su Cristo. Infatti Cristo è il perno centrale della parola di Dio, perché la Bibbia dice che chi ha Cristo, chi ha il figliuolo, questo tipo di figliuolo, il quarto figliuolo che volevo e voglio parlare, è Cristo Gesù. E chi ha Cristo Gesù ha la vita eterna. Ora, chi sono i figli? Andiamo ora ai figli naturali, figli che Dio ci dà grazia di avere. Se andiamo nel Salmo 27, che abbiamo letto inizialmente, al verso 3, leggiamo che al Salmo 27 dice: i figli sono un dono che viene dal Signore. È un dono. Avete mai ricevuto un dono, un regalo? È qualcosa di reale, è vero. E viene offerto molto probabilmente con affetto. Non date mai un regalo se non avete il cuore, perché nel vostro cuore c'è il valore di quel regalo. Dio ci ama e dice che i figli sono un dono, un regalo. Anche qui c'è la caratteristica che noi non meritiamo questo, però Dio ce lo dà perché Lui ha creato questa nostra umanità e la creazione nel mondo animale, umano e anche in qualche maniera anche vegetale. C'è anche lì questa idea di procreare, la procreazione, come dono di Dio. Infatti Dio ha creato queste leggi e queste leggi funzionano. Ora voglio dirvi qualcosa. Sapete, a volte sento e con dispiacere assorbo l'idea che qualcuno dice che un bambino è uno sbaglio. Non credeteci mai che un bambino è uno sbaglio. Perché? Perché Dio non sbaglia mai. Dio non sbaglia mai, egli è saggio. Un bambino non è uno sbaglio e neanche un incidente di percorso. Perché? Perché Dio ha stabilito che quando nel creato le leggi della procreazione sono emesse, scatta quello che è la destinazione della concezione, cioè si arriva al concepire questo bambino. E tutti noi sappiamo, il seme e l'uovo si uniscono e c'è questo miracolo. Questo avviene perché Dio lo ha stabilito in questa maniera. Ora, se sbaglio c'è quando si pensa a un bambino o una bambina, non è il bambino. Se sbaglio c'è, è quello dei genitori, o no? Perché probabilmente avranno fatto qualcosa superficialmente, non se l'aspettavano, non hanno preso le precauzioni e hanno pensato che possono giocare o forse magari ignorare le leggi divine del creato e della natura. No, un bambino non è uno sbaglio, è nella mente e nella volontà di Dio di nascere quando c'è il concepimento. Il figlio non è uno sbaglio, ma secondo il Salmo 27 verso 3 il figlio è un dono. Quanti di voi avete figli e li considerate come doni? Io ce n'ho tre, e poi c'ho altri, i doni dei doni, altri due e un altro mezzo in arrivo. Siamo felicissimi, sono dei doni di Dio. Dio non fa mai sbagli. Ora, purtroppo, cosa avviene? E voglio dire questa come una nota negativa, ma in realtà esiste. Con rammarico lo dico, alcuni non sono a volte preparati a gestire le leggi del creato, non sono preparati a gestire i doni di Dio che sono i figli e magari si trovano con questo regalo che non si aspettavano e dicono cosa facciamo? Ora vi sono alcuni che mordono la lingua, stringono i denti e lo accettano. Fanno il sorriso quando gli fanno gli auguri ed è una cosa bella. Altri invece cercano di risolverlo in maniere diverse. Una maniera può essere l'aborto volontario, dove le ossa di un bambino nel grembo di una madre vengono spezzate. Potete vedere anche dei filmati già documentati o delle ricerche che hanno dato o possibilità di fare una animazione a cartoni animati di quello che realmente esiste. Io ho avuto, non vorrei dire il piacere, ma il coraggio di assistere a un film dove tutto veniva completamente chiaro, filmato, di quello che avviene in un aborto volontario. Dio non ha fatto uno sbaglio e il bambino non dovrebbe mai pagare per lo sbaglio dei genitori. I figli sono un dono di Dio. Altri, magari, dicevo, stringono i denti e accettano il bambino, però si vede che dentro di loro c'è come un continuo ribollire dei tini, una vecchia poesia. Che voglio dire? Voglio dire che mentre il bambino nasce, magari lo accettano, ma mentre cresce cominciano a dirgli tu sei uno sbaglio. Ho sentito genitori dire così ai loro propri figli. Mi veniva di correggere il genitore. Sapete, c'ho anche sangue nelle vene. Lo sapevate? Ma non l'ho fatto. Non si deve mai tartassare la mente di un bambino che sta crescendo e iniziare a pensare io sono uno sbaglio. Ah, sono un incidente di percorso, mi ha detto la mamma. Sono un incidente, gesti inappropriati o a volte anche scatti di violenza verbale o anche fisica. I figli non sono uno sbaglio. I figli sono un dono di Dio. perché non hanno colpa. Se colpa c'è, se sbaglio c'è, è quella dei genitori. E io spero che chiunque qui in questa sala possa riguardare a questa realtà. E quando i bambini vengono, vengono perché sapevamo che venivano. E se non sapevamo che venivano, è un dono di Dio. Se sbaglio c'è, lo abbiamo fatto noi, pur sapendo ed essendo consapevoli della realtà. Sapete, Gesù ha voluto valutare questi bambini. Non è solo il salmista che rivela che i figli sono un dono dell'Eterno. Se andiamo nel Vangelo di Matteo, al capitolo 19, al verso 13, diciamo e vediamo che a un certo punto c'erano delle folle che andavano con Gesù, li seguivano, Gesù aveva i suoi discepoli. E allora tanti genitori hanno detto: se Gesù è capace di guarire, di aiutare, di benedire, io ho visto tante persone che vanno da qualcuno a benedire, ma Gesù è quello che benedisce. Qui al verso 13 del capitolo 19 di Matteo, che è uno degli evangelisti, e dice: allora gli furono portati o presentati dei bambini perché imponessero loro le mani e pregasse. Arrivavano con i bambini: Gesù, per favore, ci puoi toccare la mano, la testa, la spalla, imporre le tue mani? Non che in qualche maniera c'è un trasferimento di potenza, ma è un senso di fede che viene espressa da chi prega, come io ho fatto oggi, ma l'ho fatto insieme a voi, verso la benedizione non mia, ma di Dio. È la benedizione di Dio che va direttamente su di loro. La nostra è solo un'espressione di fede. E anche se Floriana e Ferdinando non hanno fatto questa imposizione, ma in effetti nel loro gesto di farlo fare qui davanti al Signore, alla Chiesa, sta a significare: noi vogliamo la benedizione di Dio sui nostri figli. Questo mi dice che possiamo essere disposti ad accettare i nostri figli come un grande dono di Dio. Anche se fra poco parlerò del dono più grande di Dio a tutti noi. Ma cosa dice? Venivano le folle, gli imponessero le mani, pregassero, ma i discepoli li sgridavano. Verso 14: ma Gesù disse: lasciate stare i bambini. Mi piace Gesù che protegge i bambini. Immagino che tutti voi volete essere dei protettori di bambini. Il mondo ha bisogno di protettori di bambini. I nostri bambini sono speciali, sono preziosi. Dobbiamo essere dei protettori di bambini. Attenzione, mi limito a dire cosa gli farei a quella persona che è diventata un pedofilo. Cosa gli farei? Oh, lascerei il pulpito, mi toglierei tutta la santificazione e poi ritornerei a chiedere perdono a Dio. Ma è qualcosa che non posso assolutamente tollerare. Quanti di voi siete come me? Sì? E gli altri? Tollerate voi? I bambini devono essere protetti. Non perché sono nostri e sono i nostri figli, ma anche se non lo sono i nostri figli. Sono anime innocenti. Gesù, sapete che reazione ha fatto quando diceva: no, 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 lascia stare, non disturbare a Gesù, Gesù è troppo importante, poi questi bambini che devono fare, no? Gesù dice: lasciate stare i bambini e non impedite loro di venire a me. Anche i bambini possono andare a Gesù, perché il regno dei cieli è di chi è come loro. Che grande lezione. Da ora in poi, quando guardiamo un bambino: Signore, aiutami ad essere come un bambino. Che vuol dire? La caratteristica di un bambino. Ferdinando e Floriana, siamo felici di vedervi fieri dei vostri figli e dei figli che Dio vi ha dati e che riconoscete che sono dei doni che Dio vi ha dati in questa vita. Ma non dimenticate che prima di loro Dio aveva già dato a voi quello che chiamiamo il quarto figlio, ma in realtà è il primo figlio. Non parlo di un figlio umano, ma un figlio divino. Il suo nome è Gesù. Quello è il miglior dono. I figli sono doni di Dio, ma Gesù è il dono più grande. Infatti c'è un verso che noi abbiamo imparato tutti a memoria, Giovanni 3,16. C'è qualcuno che non lo sa? Non mi dite. Lo sanno tutti. Dice: perché Dio ha tanto, ancora di nuovo la parola, amato. Il principio di Dio è sull'amore, perché Dio è amore. Cosa ha amato il mondo? Cioè tutti noi, non il cosmos, anche se lo ama anche, ma le persone, che ha dato il suo unigenito figlio, cioè l'unico che aveva, non il primo generato, ma l'unico che lui aveva, unigenito, affinché, e lo scopo l'ha fatto per questo, chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Io ho accettato questo figlio. Prima di accettare Deborah, Matteo, Gioele, adesso i nipotini, io ho avuto il piacere di accettare, di capire che prima che il matrimonio e i figli arrivassero a essere per noi, con mia moglie ed io, dei doni, abbiamo capito che Dio ci dava un figlio ed era il figlio più importante che noi possiamo ricevere da Dio, è il suo unigenito figliuolo, Gesù, che muore sulla croce per me, per liberarmi. Perché? Perché non solo è un atto di amore, ma questo è l'amore di Dio. Giovanni 3,16 rappresenta come Dio ci ama così tanto da evitarci quello che chiamiamo la perdizione eterna. In scambio ci dà la vita eterna. Oggigiorno, se tu dici a qualcuno se vuole una proprietà, lui ti domanderà: sì, ma che cosa devo fare? E tu gli dici niente, non ti crederà. Perché? Perché è troppo facile. Ormai tutto il sistema viene basato su tu ricevi qualcosa per qualcosa che tu farai. Ed è in certo senso giusto. Ma siccome quello che noi dobbiamo ricevere per la liberazione dell'anima nostra è incomprabile, non si può comprare, non si vende, non abbiamo né la sostanza né è in vendita, allora Dio ha detto: quello che tanti di voi genitori fate, o glielo do gratis o non glielo posso dare. Quanti di voi date tante cose gratis amorevolmente ai vostri figli? Dai, madri, ce ne date? Maria, quanto viene pagata per il tuo amore verso i figli? Niente. Allora gliel'hai dato gratis. Allora se Maria fa questo e tanti di voi, l'ha fatto Dio. Dio ha dato gratuitamente il suo unigenito figliuolo. Perché? Perché quella è l'unica maniera, attraverso la nostra fede in lui, di ricevere il dono che è il primo figlio, l'unigenito figlio di Dio, che diventa il dono per noi. Ma guardate un po' cosa bisogna fare adesso con questa, diciamo, con questo quadro in mente. Andiamo in Deuteronomio capitolo 6 e Dio ci fa capire un'altra particolarità che ha a che fare con l'Iddio dell'amore. Cioè, noi non solo accettiamo l'amore di Dio, ma dobbiamo anche trasferire l'Iddio dell'amore. Ferdinando, Floriana, tutti noi, oggi uso i loro nomi, ma fate conto che stiamo parlando di tutti i genitori. Dice così in Deuteronomio 6, capitolo 6, verso 4 a 9, dice: ascolta Israele, il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore, l'unico Dio, non ce n'è. Poi, tu amerai dunque il Signore, il Dio tuo, lo dice a tutto il popolo di Israele, lo dice a me, lo dice a voi, lo dice a tutti. Se noi vogliamo conoscere l'amore di Dio, dobbiamo conoscere il Dio dell'amore. Il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. È facile, diciamo, mettere tutto insieme, però c'è molto da pensare e da dire. Poi, qualche altra cosa. Questi comandamenti dell'amore che oggi io ti do, ti staranno nel cuore, non solo nella testa. Ah, mi sono dimenticato. No, devono essere nel cuore, perché se sono nel cuore non ci dimentichiamo. Questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore. Poi, li inculcherai subito dopo te, chi viene? Vengono i tuoi figli. Perché? Perché Dio vuole che noi non solo impariamo il Dio dell'amore e l'amore del nostro Dio, ma che trasferiamo questo messaggio di amore a chi? Alle persone più preziose che Dio ci ha dati. Li inculcherai, cioè amorevolmente parlerai ai tuoi figli. Ne parlerai quando? Quando te ne sarai seduto in casa tua. Spegnete la televisione se quando siete insieme e dovete per forza stare a tavola e volete mettere qualche poco di musica. Spegnete la televisione. Buone notizie non ce ne sono. Parolacce escono fuori ogni cosa. Controllate la televisione. O se no la televisione controllerà noi. Però parlane ai tuoi figli. Inizia a cantare, a mettere una musica dell'amore di Dio. Quando sei seduto in casa, quando stai cenando, prega. Ringrazia il Signore, questo sta dicendo. Quando sarai per la via, viaggiando, potrai fare... Adesso inizierà il tempo delle vacanze. Quanti di voi è andato a Napoli? Hai visto? Nessuno. Perfetto. Quante di voi andate sull'Adriatico o sul Tirreno o al nord, al sud? Durante il viaggio prepari, non portare solo il panino, l'acqua, la bibita, la Coca-Cola, il caffè, tutte le... porta qualcosa che ti fa parlare dell'amore di Dio. Ci sono dei CD, ci sono dei versi, ci sono dei soggetti, ci sono dei libri che puoi leggere e puoi parlarne. Senti, quale libro stiamo trattando? Certo, deve essere fatto ognuno con la propria età, ma questo è quello che la parola di Dio ci dice: quando sei seduto e quando starai per la via, quando ti coricherai, stiamo andando a letto, e quando ti alzerai. Ogni occasione, Dio dice, è buona perché tu puoi inculcare. E poi te li legherai alla mano come un segno, te li metterai sulla fronte, in mezzo agli occhi. Devono essere qualcosa che è sempre visibile. E infine li scriverai sugli stipiti della tua casa. Metti un quadro biblico, Dio è amore. Questo è il nostro quadro biblico. Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. Ormai ci abbiamo fatto caso, ma l'abbiamo anche memorizzato. E se ponderiamo un po', capiamo l'importanza di mettere i versi biblici, i quadri biblici. Vuoi mettere un tramonto? Trovi un verso biblico. Ma non mettere, che ne so, un quadro che non ha nessuno. Ad esempio Picasso. Vi piace Picasso? Quello che c'ha l'occhio nel ginocchio. Non si possono toccare, io non lo posso comprare. Però ti dico una cosa, Nicola, anche se ci avevi soldi. Magari preferisco un altro tipo. Ma se ci allego un verso biblico, quanto è magnifico il tuo nome, Signore, su tutto il creato, e fai una bellissima panoramica o qualsiasi altra cosa che ti piace, ma includi quello. Perché? Perché quando qualcuno si avvicinerà a quel quadro, non guarderà solo la creazione, la natura, la macchina, l'automobile, un razzo, un aereo, legherà quella data cosa alla realtà di un Dio che ha creato tutto in perfezione e che è colui che ci dà dei doni meravigliosi. Sì, dovrai farlo sempre. Scrivili sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città. Perciò, tre punti cardinali e concludo. Uno, è un impegno che i genitori fanno con Dio, di promettere di insegnare ai loro figli di amare e di onorare Dio. Secondo, la dedicazione che abbiamo fatto non è solo un impegno di Floriana e di Ferdinando, ma è anche un impegno che Dio prende verso il nostro figlio, perché lo abbiamo presentato a lui e lui non ci Non ci sorprende con qualche sorpresa che non è troppo piacevole. Lui ci sorprende con qualcosa di bello. Al massimo è quello che un genitore fa. Quanti di voi genitori sorprendete i vostri figli con qualcosa che loro odiano? No, ho detto, non c'è nessuno. E se noi siamo intelligenti, saggi da poter fare questo, perché Dio dovrebbe sorprenderci con qualcosa che noi non vogliamo, ma non abbiamo bisogno? Sapete che dice che ogni dono buono viene dal Signore, dal Padre degli astri. Dio dà doni buoni. Perciò i genitori lo fanno con Dio, Dio lo fa con i genitori, ma c'è un terzo impegno. Perché si fa in chiesa? Si fa in chiesa perché la chiesa anche prende l'impegno. Noi stamattina, nel dire amen a quella preghiera, abbiamo preso l'impegno di, quando vediamo questi bambini, di allevarli, di amarli, di porgerci un affetto, un abbraccio, un bacio. Basta che non abbiamo il raffreddore o qualche altra cosa, state lontani. Tante volte possiamo trasferire col nostro amore. No, non c'è bisogno. Il nostro affetto può essere sempre manifestato. Ma, ripeto, Ferdinando, Floriana e tutti noi genitori, la Chiesa oggi prende anche l'impegno, io prendo l'impegno con la Chiesa di aiutare i vostri figli. Come? A proteggere il dono di Dio. Come? Ad esempio abbiamo la scuola domenicale, non gli fate mancare la scuola domenicale, abbiamo il nido, anche lì si inizia a trasferire l'amore di Dio. Abbiamo cosa? Il fast, abbiamo riunioni, perché da bambini, dal nido, fino a quando sono maturi, avranno bisogno della Chiesa che aiuta la famiglia a fare sì che, non è che la Chiesa prenda responsabilità, no, ma i genitori usufruiscono dell'aiuto della Chiesa, non solo del pastore o di alcuni o dell'insegnante della scuola domenicale, ma di tutti quelli che sono parte del corpo di Cristo, ad aiutare ogni famiglia che si affida al Signore e affida soprattutto la loro vita e quella dei loro bambini a Dio. In conclusione, il successo sta nella collaborazione. Genitori hanno la massima responsabilità, la Chiesa ha anche la propria responsabilità, l'impegno. È una festa oggi, ma si fa festa non perché è una festa, ma perché si prende un impegno di amare, ricevere, rispettare, nutrire, coltivare, proteggere i doni di Dio ad ognuno di noi. Inchiniamo i nostri capi.